Buongiorno a tutti. Allora, mi è stato dato un tema abbastanza complicato, no? Dice la disuguaglianza del mondo che implode dall'Europa al Mediterraneo, un rapporto tra fede, storia e politica. Io, dato il mio mestiere, parlerò poco della fede, perché non è il mio mestiere, però, diciamo, parliamo del contorno, insomma. Io parto da una constatazione di carattere simbolico molto generale, ma che deve guidare tutto il nostro discorso. Cioè, noi abbiamo parlato di teatro nell'ultima espressione, noi viviamo in un teatro in cui i cambiamenti non sono mai stati così profondi e così rapidi. E non voglio fare una lezione con i particolari, ma solo alcuni spunti di riflessione. Parliamo di un dato di fatto: in mezzo secolo è cambiato tutto. Gli Stati Uniti e l'Europa contavano mezzo secolo fa per oltre il 60% dell'economia mondiale, adesso contiamo per il 36-37%, messi insieme. È un bel cambiamento. Il nuovo mondo, diciamo così, in termini di quantità, anche se poi è chiaro che la popolazione è molto maggiore, quindi il reddito pro capita è più basso, ma se mettiamo mondo vecchio e mondo nuovo ormai sorpassa largamente il mondo vecchio, ecco. La crisi economica ha in qualche modo accelerato questi cambiamenti, no? Negli Stati Uniti e in Europa. Gli Stati Uniti sono usciti meglio di noi dalla crisi economica per motivi molto semplici: la crisi economica l'hanno provocata loro, non c'è dubbio, però sono stati sveltini, come si dice, perché il governo americano ha messo subito sul tavolo 800 miliardi di dollari, ha rotto tutti gli indugi finanziari, tutte le robe in difficoltà, e il paese si è ripreso meglio di un'Europa che invece, lo vedremo poi perché è il centro del mio discorso, ha continuato a essere diviso, a litigare, a non prendere sostanzialmente decisioni, e per cui siamo andati indietro, ecco. Gli Stati Uniti si sono rafforzati dal punto di vista economico relativamente nel mondo, nel primo mondo, diciamo così, ma hanno fortemente perso il ruolo di guida unica del mondo stesso.
Grazie.
Cioè sono di gran lunga il paese militarmente più potente, ma di gran lunga, però il mondo è cambiato così tanto che non possono esercitare da loro, da soli, il potere che hanno. Soprattutto ha un andamento economico piuttosto positivo, si frappone però un esaurimento, chiamiamo così, una stanchezza della società americana a fare conflitti bellici, ne hanno già fatti abbastanza, e in questo momento la società americana, democratici o repubblicani che siano, non accettano più che tornino dei cadaveri a casa. Quindi potenza che però non viene più esercitata nei modi tradizionali. Allora lavorano con i droni, con i bombardamenti, con tutte le cose, ma non con gli scarponi, e quindi il potere americano è oggi dimezzato, agiscono con altri strumenti. Di fronte agli Stati Uniti abbiamo la Cina, inutile che io parli diffusamente di questo, se no non finiamo più, però paese che ormai sta a livello di reddito medio, quindi sono 1.400.000.000 a livello di reddito medio, e quindi in totale ha una dimensione economica equivalente all'Europa e agli Stati Uniti, circa uguale. Naturalmente sono un quinto di popolazione, vuol dire che la gente è un quinto, ha un reddito di un quinto degli altri, però come massa diventato il vero fatto nuovo del mondo, anche perché hanno caratteristiche che cambiano il mondo, cioè hanno il 7% della terra arata e il 20% della popolazione, il che vuol dire che devono andare in giro per il mondo a cercare il cibo, la materia prima e l'energia, e vanno in giro per il mondo. Dove vanno? Vanno dove c'è. E quindi Africa e America Latina come obiettivo nuovo della Cina. Una politica estremamente intelligente, estremamente spregiudicata, non starò lì a guardare i principi, visto come noi guardiamo i principi forse è meglio così, comunque di fatto è l'elemento che cambia il mondo. L'altro fatto sorprendente è l'indebolimento sostanziale dal punto di vista economico, materie prime, eccetera, della Russia e il suo grande rafforzamento politico. Qui è vero, non so quanti anni possa durare, ma è una realtà del mondo di oggi che è straordinaria. Cioè, paese in decremento demografico, basso prezzo del petrolio, con tutta una serie di problemi, e terra legge in mezzo mondo, e anche per la politica sbagliata dell'Occidente, la Russia è ormai una grande potenza, insomma, pur non essendo nella sostanza un paese. Pensate che la Russia è 145 milioni di abitanti, a metà secolo ne avrà 105, 110 al massimo, c'è un crollo demografico impressionante, no? Nonostante questo è un paese che dà le carte. E probabilmente dalle carte anche se messi in un angolo, perché qui è la nostra, la nuova grande realtà, non so quanto duri questa, ma il fatto che per le tensioni dell'Ucraina, per le tensioni della Siria e Iraq, di fatto la politica russa si va ormai allontanando in modo totale dall'Europa e si avvicinando alla Cina. Così abbiamo costruito il capolavoro di mettere assieme due nemici che erano, sembravano irriducibili, ma che ora lavorano assieme. E naturalmente, ripeto, è una strategia complessa, ma che però funziona. Di fronte a questi cambiamenti di realtà del mondo, diciamo così, sviluppato, si ha una strana situazione della, lasciamo stare l'India che ha cominciato a svilupparsi, ma è un paese complesso, non sappiamo quindi se riuscirà ad avere uno sviluppo di lungo periodo come la Cina. Oggi di fatto l'India è la sorpresa del mondo in termini di sviluppo, però ripeto, con 21 lingue diverse, due religioni che si combattono, una serie di problemi, non è facile che riesca ad avere la stessa linearità che ha l'India, che ha la Cina. L'Africa, continente depresso, 1 miliardo di abitanti sui 7 dell'umanità, quindi conta, ecco, a meno abitanti della Cina, ma che ne ha quasi 1 miliardo e 400 milioni. Però è estremamente interessante perché l'Africa ha una riserva di terra, di materie prime dell'umanità e ha il comportamento demografico, perché su questo staremo molto attenti, diverso da tutte le altre parti del mondo. Cioè l'Europa è in declino demografico, l'Asia è in crescita abbastanza leggera, salvo l'India che diventerà di gran lunga il paese più popoloso del mondo. A metà secolo avrà oltre 1 miliardo e 700 milioni di abitanti, quindi avrà 300 milioni di abitanti superiori alla Cina, no? Salvo questa zona, l'Asia si sta in qualche modo assestando, il grande aumento di popolazione è l'Africa, che da 1 miliardo passerà a 2 miliardi, quindi raddoppierà, con delle caratteristiche demografiche impressionanti. Ecco. Con un'Africa che è stagnante fino a pochi anni fa, e da 8-9 anni si parla di un boom africano, però si parte da livello talmente basso che questo boom è, non dico insignificante, ma insomma dovrebbe durare a lungo per dare dei risultati. Pensate che dopo 10 anni di buono sviluppo africano, l'Africa ha la stessa percentuale del reddito mondiale che aveva nel 1980, che vuol dire proprio un vero disastro. E demograficamente passerà da 1 miliardo a 2 miliardi di abitanti, di fronte a un'Europa che calerà almeno di 30-40 milioni di abitanti, ma anche questo in modo del tutto diverso, cioè crollo di popolazione in Germania, Francia, in Germania, Italia, Spagna e Polonia, dei grandi paesi, un andamento demografico leggermente attivo invece in Francia e Gran Bretagna. Quindi cambiamenti radicali dell'Europa, con una necessità nei 4 paesi che ho elencato, più tanti altri paesi minori, di una forte immigrazione. Cioè l'Italia a metà secolo perderà 1,5 miliardi come abitanti, no? 6 milioni, insomma, la Germania quasi il doppio, ecco. Quindi sono perdite grosse, insomma. Ecco. E se voi pensate, vi do un dato solo, ma che vi dà l'età mediana, cioè tanti più vecchi quanti più giovani, in Italia è 47 anni, quindi metà degli italiani ha più di 47 anni, in Mali, Chad, Senegal, Niger, Nigeria, quei paesi lì è tra i 17 e i 18 anni, basta, non c'è nient'altro da dire, è un altro, assolutamente un altro mondo, no? Quindi questo, il flusso migratorio di cui parliamo è una forza che non si interromperà. Ma diciamo anche la verità è che il flusso migratorio di oggi, dal punto di vista quantitativo, non è poi di entrata in Europa, diciamo così, non è superiore a quello che c'era prima della crisi. La differenza qual è? Che arriva in modo non controllato e non gestito. Faccio sempre l'esempio, no? quando ero al governo, Gheddafi mi avrà minacciato 10 volte di mandarmi dei barconi di migranti, non mai mandato, si trattava, si gestiva il problema. Ecco. Adesso con tutta questa terribile guerra di Libia arriva un'immigrazione che fa paura, no? Che fa paura, come voi sapete, e questo sta veramente modificando, questa forma di immigrazione sta modificando tutta la struttura intellettuale, sociale e politica europea. È uno dei due, la disoccupazione e l'immigrazione sono i due problemi che oggi... E, ripeto, dal punto di vista quantitativo, non è una roba enorme. Possiamo stare che grava, sto parlando a livello di continente, che grava soprattutto sull'Italia, quindi noi abbiamo problemi speciali, ma a livello di continente non è... Quindi la Merkel, quando aprì la porta ai siriani, a parte il fatto che quelli che arrivavano era gente prima di tutto istruita, secondo luogo che aveva avuto i soldi per poter arrivare, quindi era un'autoselezione di alto livello, quindi poteva contare sulla migrazione. Eppure, nonostante questo, è stata massacrata politicamente, nonostante non fosse solo un atto di generosità e di apertura, ma fosse quel buon compromesso che in politica che il saggio politico ha fra il ben di Dio e il bene degli elettori, insomma, no? E nonostante questo, la tensione europea è talmente forte che è stata messa su questo in minoranza. Ecco, e tutto questo, come, proprio per entrare nell'analisi della relazione, sta cambiando il volto all'Europa, cioè proprio ha aumentato livello di populismo fortissimo, estremamente interessante, perché è un populismo che, molto italiano, perché finché il populismo aveva radici specifiche, cioè o di destra o di sinistra, veniva poi limitato, cioè la Le Pen, il Le Pen padre, per fare un esempio, arrivava al 13-14% e poi si fermava. Quando arriva la figlia, che capisce che questo è un limite e uccide il padre nel senso freudiano del termine e rompe con tutte le radici di fasciste, salta subito al 30%. E Trump è il vero leader europeo, ha preso tutto, no? Da questo qui, nessuna radice ideologica, la protesta, la paura, l'immigrazione e la concorrenza, cosa che vedremo poi, dei paesi nuovi, e quindi la paura economica e la paura sociologica, diciamo così. E tra l'altro interessante vedere come in Italia il populismo ambidestro, che è quello dei 5 Stelle, abbia avuto un successo enorme, il populismo destro, quello della Lega, si è fermato a un certo punto, che sia per questa ragione o un'altra, non lo so, ma sono fatti interessanti da analizzare quando si vede il quadro generale europeo, no? La Germania è stata risparmiata da questo populismo, da questo odio verso l'esterno, fino all'anno scorso, ha durato più degli altri, semplicemente perché tutto sommato io penso che l'autosoddisfazione dei tedeschi di essere arrivati a essere i primi d'Europa temperava in qualche modo le paure. Adesso che ci sono problemi più complicati, anche in Germania saltano fuori i partiti populisti. Allora, guardate che questo è un cambiamento radicale. Cioè, quando io ero Presidente della Commissione Europea, la definizione di Europa era l'Europa è un'unione di minoranze, no? Cioè in cui c'era tutto questo equilibrio interno, eccetera. Adesso non è più così, cambiamenti interni all'Europa l'hanno completamente trasformata, il potere è passato da un potere sovranazionale al potere delle singole nazioni, la gerarchia delle singole nazioni è totalmente cambiata e quello che era il vecchio equilibrio, un po' di Germania, un po' di Gran Bretagna, un po' di Francia, non c'è più, la Francia si è indebolita, la Gran Bretagna si è suicidata, è rimasta soltanto la Germania. Questo è un problema serio, no? Ripeto, è rimasto per sua virtù, oltre che per fesseria di altri, però non è più l'Europa, insomma, degli equilibri. Quindi adesso tutto dipende dalla saggezza di un paese che ha invece una dottrina fortissima, diversa dagli altri, insomma, no? Il discorso dell'austerità, il discorso dei pagamenti attivi a ogni costo. Pensate che la Germania, in piena crisi economica, mantiene la bilancia commerciale attiva, oltre che il bilancio dello Stato attivo, incredibile. Pensate che l'attivo della bilancia commerciale tedesca è pari al reddito nazionale belga. Però è enorme, enorme. Però con questo, nonostante questo, ha una politica assolutamente di austerità, l'ha imboragliata i paesi europei e l'Europa quindi è il fanalino di coda di questa grande rivoluzione mondiale che ho descritto all'inizio. Naturalmente è chiaro che questo quadro che ho fatto ha anche dei grandi aspetti positivi, intendiamoci, la globalizzazione ha tolto dalla povertà quasi di un dalla estrema povertà, intendiamoci, quasi 2 miliardi di persone che male, 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 ma tutto sommato mangiano, insomma, quindi ha avuto all'interno di tutti i paesi, e veniamo a un altro punto essenziale, un ruolo perverso nell'ambito della distribuzione del reddito, cioè la ingiustizia è aumentata in tutti i paesi del mondo. Cioè, da un lato c'è stato questo avvicinamento fra mondo povero e mondo ricco, ma all'interno di tutti questi paesi, compreso quelli comunisti, no? Compreso, anzi, a partire dalla Cina, c'è stato un enorme aumento della disparità sociale. La Cina è spaventosa, spaventosa. Tutti i paesi del mondo hanno avuto lo stesso andamento, escluso qualche anno del Brasile, che poi adesso il povero Brasile è in una confusione totale, escluso i paesi scandinavi, che hanno conservato preziosamente il welfare state, che hanno quindi ancora un livello di imposte elevato. Nel resto del mondo ricco, la distribuzione del reddito è fortemente cambiata, e oggi voglio dire è cambiata talmente nel mondo che si diceva con battuta, le persone che, ricche, più ricche, che possono stare in un autobus, cioè una sessantina, possiedono un terzo della ricchezza dell'umanità. E che è vero, e l'1% nel mondo possiede, ha lo stesso grado di ricchezza, non di reddito, ma di ricchezza accumulata, pari all'altro 99%. E come reddito è 1:17 il rapporto, ma insomma abbiamo delle disparità enormi e crescenti, e questo è dovuto a politiche deliberate, insomma, no? Fino al 1980 abbiamo avuto un certo avvicinamento dei redditi, non è che si andasse verso il paradiso della giustizia, ma fra sindacati, l'occupazione, estensione, c'era un certo avvicinamento. Dall'80 in poi c'è proprio, e frutto, guardate che le dottrine hanno importanza, perché il contributo a questa grande divaricazione è stato dato molto anche dalla dottrina Thatcher-Reagan, perché non esiste la società, esiste l'individuo, la finanziarizzazione dell'economia. Tenete sempre presente che mentre il lavoro in un certo senso è legato al territorio, anche se sempre più slegato di un tempo, la finanza non è legata al territorio. Quindi diventa per i governi sempre più difficile usare lo strumento fiscale per riequilibrare il reddito. E questo è un fatto veramente nuovo nella umanità. E tutti i paesi hanno calato le aliquote massime, che in America nel primo dopoguerra erano oltre il 70%, poi sono andate al 30%, al 28%, insomma, cioè. E chiunque parlava di un rialzo, o parla di un rialzo della tariffa, anche della tariffa più alta, perde le elezioni. E quindi è un movimento fortissimo che impedisce. Allora, finanziarizzazione, tassazione e terzo fatto, tecnologia. Noi stiamo svalutando, cioè non stiamo prendendo in considerazione l'incredibile fatto della tecnologia, computer, telefonini, iPad, tutte quelle diavolerie lì, che hanno fatto strage della classe media. Quindi il lavoro che è migrato verso i paesi nuovi, come abbiamo visto prima, che si è sviluppato di più, la classe media, perché ha colpito soprattutto la classe media. Se pensate, dove è stata la distruzione di lavoro più forte? Sono spariti, senza che nessuno dicesse niente, centinaia di migliaia di segretari, perché siccome spariscono uno a uno, nessuno ci ha badato. Nelle banche, quando io chiedo, come ho fatto recentemente, ai direttori delle banche italiane, tra 10 anni sarete più o meno della metà, dipendenti saranno più o meno della metà di oggi, tutti mi hanno risposto meno. Poi se ci costringono a non impiegarli bene, ma perché le nuove tecnologie, cioè nessuno più va in banca, no? Le agenzie di viaggio stanno scomparendo, e poi posso continuare, i disegnatori, quelli 2000 o 3000 disegnatori della Slam Project, di roba di questo genere, sono 4 ragazzi. Che fanno così adesso, insomma, e le cose continueranno in questo modo. Quando sentiamo in questi giorni parlare doverosamente della rivoluzione dell'industria 4.0, ma vediamo gli aspetti meravigliosi dell'incrocio, della minor fatica, dell'incrocio fra computer e meccanica, tutte queste cose, ma in termini di occupazione vi invito a visitare alcune imprese come le ceramiche che abbiamo qui noi, vedete i forni di 200 metri dove ne sono, nemmeno nella scelta del piastrello, ma tutto automatico. E questa è la realtà di oggi, no? Quindi abbiamo di fronte a noi una rivoluzione che, se non corretta, procede in questa direzione di divaricazione. La società intellettuale se ne è accorta, mentre fino a 7 anni fa tutti gli economisti facevano l'inno sostanzialmente alla curva di Laffer, come veniva chiamata, cioè beh, insomma, ognuno faccia i cavoli suoi, tradotto in italiano, perché poi questo fa il bene di tutti, no? E più c'è disparità, più si investe, questo non esiste più, e oggi i premi Nobel vengono dati a quelli che invece di tenere il livello di disparità. Ma politicamente è difficilissimo questo. Io sto lavorando con i programmatori un po' a tempo non pieno, perché di solito faccio il predicatore di mestiere, no? Rubo il mestiere ai preti, ma su come poter incidere sulle disparità, o vi assicuro, voglio dire, con la concretezza di proposte politiche che possono essere, che possono andare in vigore, e che non facciano fuggire il capitale, che non, oh, guardate che è difficile, è un problema drammatico, perché la soluzione è complicatissima, proprio perché è un mondo in cui queste disparità sono cresciute col favore dell'elettorato, questa cosa strana, con il voto di chi poi viene sfavorito, perché questa perdita di libertà è cosa del genere. E dov'è che ce ne sarà un po', ci si accorgerà purtroppo, l'unica sveglia, l'unico segnale d'allarme sono i segni di arretramento dello Stato sociale, che ci sono dappertutto, no? È un ticket qui, è minori letti là, è niente scuola al pomeriggio, c'erano piccoli, diffusi segni di arretramento dello Stato sociale, e io mi auguro che questo produca una inversione della testa del cittadino, però non è ancora venuto,
no.
E stiamo assistendo quotidianamente a questi fatti di arretramento, insomma, no? Per cui quando il bilancio della sanità non va indietro materialmente c'è tutto un urlo di gioia, mentre eravamo abituati al fatto che si garantissero sempre più diritti in passato, no? Probabilmente questo è uno dei grandi problemi che dobbiamo porre. Però ripeto, fino alle cose più elementari, no? Pensate che ci sono studi di economisti, di storici economici, che tutti erano d'accordo che pur avendo ingiustizie eccetera eccetera, ma l'imposta di eredità per la base più ricca era un elemento di distribuzione, no? Che tutte le società democratiche usavano. Oggi o è sparita o è stata ridotta ai minimi termini, e l'elettorato non deve sapere di rimetterla, anche se evidentemente uno metterebbe l'imposta di eredità oltre un determinato reddito, quindi il 90% dei cittadini non verrebbe certamente, o anche il 95% non verrebbe certamente, eppure questa viene interessantissima perché viene usata come un danno per tutti, no? E se voi chiedete al cittadino qualunque vi dice ah no, questo è un dramma, non lo si può fare. Per quello che dico, guardate che la correzione di questo politicamente non è mica un problema semplice, no? Poi voglio dire, il problema politico esiste, serve, no? Io ricordo di gioventù, quando ero a colloquio con, che si chiamava Botta, il penultimo primo ministro africano del Sudafrica prima della apartheid, no? Che ha fatto una bella discussione su temi di Sudafrica, apartheid, del resto del mondo. Poi mio padre diceva: oh, professore, che bravo lei, accetto da lei tutti i consigli, meno quelli che mi fanno perdere il posto da primo ministro. Pienamente ragione, voglio dire. E nella situazione politica che ho descritto, il riequilibrio del reddito fa saltare un sacco di primi ministri, e quindi è un problema davvero di un lavoro politico di fondo, perché questo cambia. L'esempio dell'imposta dell'eredità è un esempio, se volete, molto banale, no? Ecco, ripeto, finalmente dal punto di vista intellettuale questo è cambiato, ma dal punto di vista politico io non ne vedo ancora un mutamento. E finisco, ancora c'ho ancora pochi minuti, cioè 5 minuti. Allora, tutto questo sta producendo delle frizioni particolari nel mondo, no? Questa disparità che vi ho descritto. Chiaro, la frizione la leggete nella campagna elettorale americana, no? Trump che dice: facciamo un muro lungo 2000 chilometri, lunghissimo. Per fare i conti costerebbe tanto, che non, neanche il bilancio americano riesce a farlo. In Europa la frizione è fra l'Africa, come vi dicevo prima, e l'Europa stessa. Ma non c'è, lo dico con la massima sincerità, non c'è nessuna fermentazione politica a livello europeo che dica: facciamo un'azione efficace di rapporto con l'Africa. Tutte le volte che io sollevavo il problema del Mediterraneo, non era ancora l'intera Africa, no? La commissione del problema era soprattutto i paesi del Mediterraneo, non si trovava l'accordo su niente, ma non solo. Mi ricordo la proposta che facevo come commissione di fare la banca del Mediterraneo con tanti consiglieri del sud e tanti del nord, risposta di Gran Bretagna, di Svezia, di Germania: no, c'è la banca europea degli investimenti che ha la competenza di lavorare nel Mediterraneo, e lo fa anche abbastanza bene, ma una cosa è una banca europea che ti lavora lì, e una cosa è fare la grande banca comune. Altra proposta è fare le università condivise, cioè una sede a Catania, che so io, e una sede a Tunisi, con metà professori del nord, metà del sud, metà studenti del nord e metà del sud, 2 anni al nord e 2 anni al sud. Era il 2002 quando lo proponemmo. Se ce l'ho, sono soldi buttati via, che costa due soldi per un continente come l'Europa, no? E immaginate la primavera araba se ci fossero stati tutti questi aspetti formativi, no? Come poteva un'evoluzione andare anche diversamente. E invece adesso forse si presenterà qualche piano. Questa immigrazione, questa paura sta creando un'opinione pubblica, nella Commissione alcune proposte per una politica africana più robusta, però siamo ancora a livello di proposte, e quando si traduce in bilancio vedremo qual è il problema, perché sia chiaro, l'Unione Europea, che viene ritenuto un grande mostro onnipotente, il bilancio dell'Unione Europea è meno dell'1% del prodotto nazionale lordo europeo. Qualsiasi Stato federale ha almeno il 20, minimo 20-25% del bilancio del prodotto lordo del paese. Quindi siamo a livello niente, e siccome conosco la nobiltà del casato, so benissimo che quando si va a fare un problema di bilancio poi saltano fuori tutti gli aspetti negativi. Queste belle proposte che stanno studiando gli studi di alcuni commissari Io non so come andranno a finire, perché è chiaro che ci vuole per l'Africa un discorso di grandissime dimensioni e a livello globale, non una piccola cosa. Allora noi riusciamo, e ripeto, non parlo di aiuti, parlo di investimenti, perché il fatto che gli aiuti sono andati più delle volte, ed è anche quasi fatale che sia così, nelle mani di governi che poi ne hanno fatto l'uso e l'abuso, ma sono gli investimenti e il movimento dell'economia che ha più effetto positivo. Pensate che in questo momento l'Africa ha, in Africa arrivano più rimesse degli immigranti che aiuti, compresi gli americani, gli europei e tutti quelli. Cioè ormai il problema dell'installarsi del meccanismo economico è diventato di una tale importanza anche quantitativa, che sono molto più importanti i contributi degli immigranti africani fanno, che non tutta questa decantata massa di fondazioni o di aiuti nazionali e così via. Ecco, allora il problema dell'Africa diventa un problema di uno sforzo collettivo a livello europeo, perché è l'Europa che ha la responsabilità maggiore, perché in questo momento l'unico paese che fa una politica continentale africana è la Cina. Cioè la Francia fa una sua politichina per i paesi francofoni, la Gran Bretagna per i paesi anglofoni, gli Stati Uniti per i paesi amici, gli unici che fanno una politica continentale è la Cina, che ha relazioni diplomatiche con 50 o 51, non mi ricordo bene, paesi africani su 54, cioè a livello, e la Cina quando apre le relazioni diplomatiche obbliga a chiudere l'ambasciata di Taiwan, quindi vuol dire è una scelta politica molto forte, no? Vuol dire che questa viene fatta, si è accompagnata a tutta una serie di interventi e così via. E io quindi vedo che sta maturando una opinione intellettuale, anche in questo caso diversa a livello europeo, ma che non si è ancora tradotta in una decisione politica. Questo naturalmente, qui finisco davvero, può avere un minimo di efficacia solo se accompagnata da una pacificazione della Libia, cui siamo assolutamente lontani, perché probabilmente poi le debolezze si pagano. Voi avete visto che con il contributo europeo si è risolto il flusso, si è interrotto, non risolto, il flusso che viene dalla Siria, ma cioè, la Germania si è coperta, ma l'Italia no. Ed è chiaro, evidente, che finché esistono delle bande interessate a fare i soldi con gli immigranti, c'è un'anarchia totale nel paese, questi continueranno, non è che si interrompano così, proprio perché la pressione demografica è quella che vi ho descritto prima. Quindi la pace in Libia è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, ma comunque assolutamente necessaria, perché si possa poi procedere a una politica dell'immigrazione con integrazione, con tranquillizzando anche la popolazione italiana, e quindi garantendo, ritorniamo al discorso iniziale, garantendo i poteri politici che possono a loro volta tranquillizzare la gente, quindi recuperare un certo rapporto con gli elettori. Ecco, questo è il dramma di oggi, operazione che ritengo estremamente difficile nel fatto che noi abbiamo visto. Ho finito la predica.